Trovati a tutte e tutti voi, possiamo andare a cominciare la lettura dei giornali della mattina e come al solito andiamo a cominciare vedendo quali sono temi, toni e titoli delle prime pagine. Allora, la notizia del giorno, o almeno quella che è considerata la notizia principale sulle prime pagine di oggi, ancora una volta relativa a Gaza, al Medio Oriente, ma più che diciamo a questioni belliche si guarda al andamento dei negoziati o degli ipotetici negoziati che sembra virare decisamente in negativo. C'è molto pessimismo sulla possibilità di una tregua in quella di Gaza, anche se poi vedremo. Insomma, ci sono diverse sfumature, le analisi sono molteplici, ma insomma non c'è molto da rimanere ottimisti da questo punto di vista. La novità principale per quanto riguarda il mondo della diplomazia è sicuramente la decisione, o meglio, l'annuncio da parte di Emmanuel Macron, presidente francese, riguardo al riconoscimento da parte della Francia dello Stato di Palestina. Se così fosse, la Francia sarebbe il primo paese del G7 a riconoscerlo. Macron ha annunciato che questa dichiarazione verrà fatta ufficialmente all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si svolgerà a settembre. Allora, questa, diciamo, la notizia principale, e ce ne sono diverse però, oltre per quanto riguarda, diciamo, le guerre globali, oltre all'Ucraina, ovviamente si è riacceso un antico conflitto che va avanti, diciamo, in maniera carsica da decenni, ed è quello nel sud-est asiatico fra Thailandia e Cambogia. Per ora ci sono almeno 12 vittime, ci sono oltre 120.000 sfollati. E insomma, non è una situazione anche qui che induce all'ottimismo. Poi, per quanto riguarda invece l'Italia, in primo piano ci sono alcune questioni relative alla giustizia, dalla legge sulla separazione delle carriere dei magistrati fino all'analisi di come siano andati effettivamente i nuovi centri migranti in Albania. Un po' di cronaca, quella a volte anche, insomma, particolarmente drammatica, e dagli Stati Uniti la morte di Al Hogan, probabilmente il più conosciuto wrestler al mondo, che ai noi ha concluso la sua carriera come sostenitore di Donald Trump e che ci ha lasciato ieri per un attacco cardiaco. Detto questo, andiamo a iniziare dalla prima pagina di oggi, quella del Corriere della Sera. Iniziamo dai quotidiani più diffusi. A Gaza la tregua si allontana, titola il Corriere. Via da Doha, annuncia Israele. Witkoff lascia i colloqui in Sardegna, colpa di Hamas. A Kiev si cambia la legge anticorrotti. Riconosceremo la Palestina, annuncia Macron, l'ira di Netanyahu, così premia il terrore. Poi sul Medio Oriente in generale, su Israele in particolare, scrive Goffredo Buccini: Medio Oriente, quel sogno laico sbiadito. In particolare Buccini cita un libro particolarmente letto in questo periodo, quello di Anna Momigliano, fondato sulla sabbia, è il titolo. Intanto il Corriere poi intervista anche Stefano Pizziali del CESVI, che è una delle più grandi ONG italiane. Nella striscia manca il cibo anche alle ONG, dice Pizziali. Quindi, dall'altra parte del mondo, ma sempre di guerre si tratta, la fotonotizia che ritrae un gruppo di rifugiati della guerra, degli scontri fra Thailandia e Cambogia, si riaccende un'antica disputa, 12 vittime negli scontri, i templi contesi, battaglia fra Thailandia e Cambogia. Ancora gli Stati Uniti, prima i dazi, sui dazi si tratta sul 15% e sulle esenzioni per singoli settori, con l'Unione Europea stiamo andando bene, annuncia il tycoon. Intanto da Trump ai Clinton il fantasma di Epstein scuote la politica USA. Sentiremo Bill e Hillary Clinton, è l'annuncio del Congresso. E questo, diciamo, è un po', sarà un po' problematico, perché i coniugi Clinton, insieme a Trump, insieme a tutto il bel mondo newyorkese, di destra, di centro e di sinistra, alle feste di Epstein ci andava. E allora, se diciamo la lettura è che chiunque andasse lì era un socio di Epstein, potrebbe essere un grosso problema. E in effetti Trump in questi giorni sta facendo di tutto per parlare di qualsiasi cosa che non sia il caso Epstein. Ancora le cronache, c'è un'intervista a Giuseppe Noschese, il padre di Michele Noschese, il DJ 35enne che è morto venerdì scorso a Ibiza in circostanze molto oscure. Più di un testimone racconta di violenze da parte della Guardia Civile. Perdo un figlio e un amico, dice il padre, l'hanno picchiato e cerco giustizia. Poi la strage di Brandizzo, ve la ricorderete, gli operai travolti da un treno in corsa, è caduta l'accusa più grave, quindi per i PM non si tratta più di omicidio volontario ma colposo, indagate 24 persone. Ancora la riforma della giustizia, alta tensione fra Nordio e le toghe, doppio attacco di Associazione Nazionale Magistrati e Consiglio Superiore della Magistratura. Intanto, sempre a proposito di magistratura, a Milano per l'urbanistica si fa il nome del colonnello della Guardia di Finanza e manager D'Andrea come super consulente per l'urbanistica. Così il Corriere della Sera. Repubblica, sia allo Stato palestinese, quindi anche qui rimaniamo su Gaza, però l'attenzione non sulla sulla diplomazia che va male, ma sull'annuncio di Emmanuel Macron. Sia allo Stato palestinese, titola Repubblica, la sfida di Macron, riconoscimento ufficiale all'ONU per Netanyahu è un premio al terrorismo, saltano i colloqui a Doha e la tregua a Gaza si allontana. Hamas non vuole la pace, dicono gli Stati Uniti. Poi dalla striscia di Gaza il racconto di Abu Salem e Tonaci, Mohammed muore, la disperazione nella città senza cibo. Maurizio Molinari ci porta invece al confine fra Cambogia e Thailandia, una nuova guerra in Oriente, nota Molinari, gli scontri fra Cambogia e Thailandia ripropongono quanto sta avvenendo fra India e Pakistan o fra Cina e India. Quindi abbiamo i dazi, l'Unione Europea frena con la Cina aspettando l'ok di Trump, l'accordo è a portata di mano, ma l'ultima decisione spetta al presidente americano, pronte le controtariffe. Ancora l'inchiesta di Milano, per i PM gli arresti erano necessari, e scontro fra Associazione Nazionale Magistrati e Nordio. Intanto blitz sulla Lega, della Lega sulle Olimpiadi, incarichi fino al 2033, lo stop del Colle. La fotonotizia è per Hulk Hogan, che viene salutato e definito come la leggenda del wrestling. La Stampa, anche qui la fotonotizia è per Hulk Hogan, e però La Stampa sottolinea, diciamo, le sue ultime performance filotrampiane. L'incredibile Hulk di Trump è morta la stella del wrestling che aveva sposato la causa del popolo MAGA. Poi in taglio alto si parte con l'Albania e i centri per migranti. Centri migranti in Albania, 114.000 euro al giorno. Nel 2024 ha funzionato solo 5 giorni per 20 persone. Il Viminale, prima la gestione dei migranti costava di più. Eleonora Camilli ci porta sulla su quella che viene definita la nuova Lampedusa. La nuova Lampedusa è un'isola greca, l'isola di Gavdos a sud di Creta, che si trova a circa 150 miglia nautiche da Tobruk. Quindi a centro pagina Gaza, la diplomazia si ritira, gli USA abbandonano le trattative a Doha, Hamas egoista, cibo a Gaza, vertice Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna. Riconosceremo lo Stato palestinese, annunciano Londra e Parigi, quindi anche Londra viene aggiunta qui sulla prima pagina della Stampa. La replica di Israele, Macron premia il terrore. Infine le questioni economiche, c'è un'intervista a Lollobrigida con i dazi, troppe incertezze, scudo per l'Italia. Poi c'è Stefano Stefanini che dice solo la Cina evita la lotteria mondiale sui dazi, ma nessuna tariffa reggerà a lungo, segnala Veronica De Romanis in un altro intervento. Insomma, il caos andrà avanti per parecchio. E in taglio alto abbiamo le brevi dall'economia. Carrefour New Princess, il gruppo francese cede il suo ramo italiano a una multinazionale italiana. E poi Netflix riapre l'inchiesta sul giallo Cantà, il noto cantante francese che uccise la sua compagna Marie Trintignant nel luglio proprio di ormai 22 anni fa. Adesso si riapre il caso per quanto riguarda la morte di un'altra compagna di Cantà, ufficialmente per suicidio, ma il caso si sta per riaprire. Così la lettura della Stampa di Torino. Andiamo a vedere ora che dice il Messaggero. Anche qui Gaza, Hamas rompe, replica USA, Witkoff incontra i mediatori su uno yacht in Sardegna, ma i miliziani cambiano le condizioni per la tregua, 10 ostaggi per 2200 dei nostri, ora basta, pronti a intervenire, dice Washington. La fotonotizia è per le calciatrici della nazionale italiana che hanno raggiunto le semifinali e sono andate al Quirinale in un ricevimento organizzato dal Presidente della Repubblica. dalla nostra regione, l'influenza West Nile, l'allerta arriva ad Anzio e a Latina, 21 casi, contagi sospetti nell'ASL Roma 6. La regione dispone controlli sulle sacche di sangue donato. Così la prima pagina del Messaggero. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che oggi apre sulla demografia. Inverno demografico è il titolo principale. Al 2060 l'Italia perderà 12 milioni di lavoratori attivi, una caduta vertiginosa del 34%. L'Italia quattro volte peggio della media OCSE. Se non sale la produttività, il PIL pro capite scenderà in media dello 0,5% annuo. Intanto i sindaci spingono l'antievasione con le entrate dell'IMU che aumentano del 12,5% e della Tari del 15,6%, a volte anche, diciamo, dando vita a sperimentazioni piuttosto fantasiose. Comunque nei bilanci comunali emergono miglioramenti per la riscossione del 2024. Anche il Sole 24 Ore sottolinea, come fa la Stampa, le parole di Starmer su Gaza, oltre a quelle di Macron: la situazione è intollerabile. Vediamo un po' il manifesto. Il titolo qui è i cooperanti, che sarebbero il governo italiano e quello israeliano. Lo Stato Maggiore della Difesa incontra rappresentanti militari israeliani per discutere un piano di cooperazione bilaterale. Invitate le aziende interessate a vendere sistemi dual use a Tel Aviv. Meloni e Crosetto hanno sempre detto niente armi dopo il 7 ottobre. E poi subito dopo, a centropagina, abbiamo la sfida fra Nordio e l'Associazione Nazionale Magistrati. Nordio era contro la separazione. Dagli archivi dell'Associazione Nazionale Magistrati emerge un documento del 1994 firmato anche dal Guardasigilli. Immagino che nel 1994, cioè ormai 31 anni fa, molte persone non avessero le stesse posizioni di oggi. Sarebbe interessante andare a fare a sondare, insomma, se è questa lo scoop. Non è che ci sia moltissimo. E più interessante è sicuramente il rapporto sui centri in Albania, i costi fuori controllo, dice questo rapporto. Dal sud-est asiatico, Cambogia e Thailandia, nuova guerra al confine. E infine sui balneari, il Consiglio di Stato boccia gli indennizi. Anche il Consiglio di Stato dà uno schiaffo a Salvini sugli indennizi ai balneari. Dopo il no della Commissione Europea, era stato lo stesso MIT a chiedere a Palazzo Spada un parere sulla bozza del decreto, ma il parere demolisce le basi del provvedimento. Così la prima pagina del Manifesto. Vediamo un po' i quotidiani che si occupano di giustizia. Avvenire prima, che qui molto molto pessimismo sulle possibili soluzioni diplomatiche per il Medio Oriente, negoziati alla deriva. Mentre Gaza resta nell'incubo, Israele e Stati Uniti ritirano i delegati dal tavolo ufficiale di Doha ed è giallo sul presunto incontro in Costa Smeralda sul maxi yacht di Al Thani. Cresce la sfiducia fra i militari di Tel Aviv, oltre la metà dei riservisti si chiama fuori, aumentano i suicidi. Quindi un reportage sulla schiavitù e emergenza minori: nel mondo sono 12 milioni, viaggi nel Mediterraneo troppo pericolosi, crollano le richieste di asilo in Unione Europea. Dall'Ucraina ancora fuoco su Odessa, Zelensky sotto pressione. E con questo direi che possiamo chiudere anche la prima pagina di Avvenire. E che cos'altro ci manca? Abbiamo l'unità che oggi apre con una lunga intervista al deputato democratico Orfini, che a Matteo Orfini, che annuncia: con Ricci prenderemo le Marche. In questo grande spazio, perché diciamo negli ultimi giorni sarebbero spuntate alcune grane giudiziarie che per quanto riguarda Ricci, e l'unità da questo punto di vista diciamo è sempre molto molto critica nei confronti di queste inchieste che entrano a gamba tesa sull'agone elettorale. Da qui la scelta di questa intervista. E poi abbiamo ovviamente Gaza e il ricorso di tutta una serie di associazioni accademici con cui si chiede la chiusura del CPR di Ponte Galera, mentre per quanto riguarda il CPR in Albania, zero risultati, scrive Angela Stella, e spesi 114.000 euro al giorno. Chiudiamo con la lettura del Dubbio. Anche il Dubbio va sulle elezioni marchigiane. Tentazione 5 Stelle, sacrificare Matteo Ricci. L'inchiesta giudiziaria nelle Marche agita il campo largo. Conte tiene sulle spine Schlein per alzare la posta altrove. Nel frattempo vota compatto con la destra per quanto riguarda la RAI, ma questo evidentemente diciamo poco interessa alla Schlein. Che cos'altro? L'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, l'avvocatura Rebibbia con giocattoli per bambini e ventilatori. Non ci rassegniamo a carceri disumane, noi siamo un presidio di diritti, dice il presidente Greco. Infine Gaza, il vertice di Witkoff sul super yacht in Sardegna, ma Tel Aviv richiama i suoi negoziatori. Daniele Zaccaria scrive: una catastrofe umanitaria, chi in Israele può fermare Netanyahu? Gruppi come Breaking the Silence e Combatants for Peace, movimenti formati da ex soldati, pacifisti ebrei ed arabi, denunciano il carattere disumano e sproporzionato della risposta israeliana. 8:50 minuti primi, con la prima pagina del Dubbio si chiude qui la prima parte della rassegna stampa di Radio Onda Rossa. Breve intermezzo musicale con Amy Winehouse e poi andiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani di oggi.
Why you were thinking I didn't have a clue? Tough to sort files with your voice in my head. So then I bribed you downstairs with a Marlboro Red. So small, discovering you knew how much more torture would you have put me through. You probably saw me laughing at all your jokes, or how I did not mind when you stole all my smokes, yeah. Yeah.
message was brutal, but the delivery was kind. Maybe if I get this down, I'll get it off my mind, yeah. Oh, it serves to condition me and smooth. Attracted to me, which I did not expect. Didn't think you'd get my number down as such, but I've never hated myself for my age so much, yeah. And although my pride, yeah, it's not easy to disturb, yeah. You sent me flying,
minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 in FM di Radio Onda Rossa. Passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa mattutina, quella dedicata agli articoli all'interno dei quotidiani, e ripartiamo dal Corriere della Sera, che ovviamente comincia con Gaza e con quello che viene definito il nuovo stop alle trattative. Hamas non è seria, dicono gli Stati Uniti, americani e israeliani lasciano Doha, la Francia riconoscerà la Palestina, annuncia Macron, Netanyahu protesta. Nella stessa pagina c'è un'intervista a Stefano Pizziali, direttore generale di CESVI, una delle più grandi ONG italiane impegnate nella striscia. I nostri cooperanti indeboliti dalla fame, mai accaduto altrove, negli aiuti è saltato il principio di neutralità. Sull'incontro in Sardegna, in retroscena, cerca di raccontarli Viviana Mazza, Witkoff in Sardegna e l'annuncio del ritiro, ma le parti credono ancora di farcela. Adesso Washington cerca soluzioni alternative, ma le divergenze sono fra Hamas, che vuole la fine della guerra, mentre Israele offre solo una tregua parziale. Poi si passa alla partita dei dazi, a pagina 5, sui dazi Stati Uniti, Unione Europea, si tratta a oltranza, stiamo andando bene, assicura Trump, le contromisure pronte finché non ci sarà un risultato soddisfacente, annuncia la von der Leyen. Nel frattempo Trump, diciamo, ha anche problemi grossi a casa sua, in particolare, come è noto, con l'amministrazione della Federal Reserve, se ne parla nella pagina successiva. Donald varca la soglia della Fed, nel mirino Powell, il presidente della Fed Jerome Powell, e le spese, l'incontro fra i due e le parole sui tassi. Altre guerre, c'è l'Ucraina, ovviamente, Kiev, l'Unione Europea, bene i cambiamenti, ma la protesta non si ferma. Il dietro front del presidente sulla nuova legge che ha portato migliaia di persone in piazza, intanto continuano i missili russi su Odessa e Kharkiv. Sulla situazione interna all'Ucraina, il Corriere intervista la giornalista ucraina Olga Rudenko, che dice: Zelensky ha sbagliato i conti sulla corruzione, la gente è furibonda, Yermak ha troppo potere. Yermak sarebbe Andriy Yermak, definita l'eminenza grigia del governo. È immorale nascondere la questione, conclude la Rudenko. Dall'Ucraina al confine fra Cambogia e Thailandia, è guerra per la sovranità su due templi, accuse reciproche in azioni lanciamissili, almeno 12 vittime, gli appelli alla calma. A maggio era stato ucciso un soldato cambogiano, 3 militari thailandesi feriti da una mina. È la terza linea di sofferenza, quando non di scontro, in Asia orientale, oltre alle tensioni tradizionali indo-pakistane e anche quelle indo-cinesi. Insomma, pure quel versante del mondo non è che stia proprio tranquillissimo. Detto ciò, ritorniamo a casa nostra e ritorniamo alla notizia che ha aperto i quotidiani solo qualche giorno fa, ovvero sia le inchieste sull'urbanistica milanese. Se ne parla a partire da pagina 12. Il no della Cassazione alle torri da 43 metri, il territorio va tutelato. La Corte sul sequestro dei cantieri, la giustizia non abdichi per chi deve comprare casa. Intanto non c'è alcun termine per le decisioni sugli arresti, i timori e l'attesa dei 6 indagati. E questo, insomma, è una questione che va ben oltre la situazione milanese odierna, ma non sembra appassionare molta parte del mondo politico. Una parte sì, ma insomma molta parte no. E sul nuovo assessore all'urbanistica, anzi alla rigenerazione urbana, Sala aspetta il PD e c'è l'ipotesi dell'ex finanziere super consulente. Si punta sul nome di Federico D'Andrea, già colonnello della finanza e poi dirigente pubblico e privato, o su un professionista che non lavori in città. Sempre da Milano c'è un'inchiesta sulla grande partita degli studentati, fino a 1.600 euro al mese per una stanza singola, l'offerta non copre la domanda, l'impennata delle varie operazioni immobiliari. Eh sì, perché Milano è una città che si è riempita e si va a riempire sempre più di studenti e studentesse universitari e post-universitari, e questo però chiaramente in mancanza di una di politiche abitative mirate e porta ovviamente all'esplosione dei prezzi, che sono sia i prezzi degli studentati, quei pochi che ci sono, ma sia anche chiaramente i prezzi delle normali abitazioni civili. E ancora dagli Stati Uniti c'è molto spazio per il caso Epstein, accelerazione sul caso Epstein, la giustizia USA sente Ghislaine sarebbe Ghislaine Maxwell, la socia di Epstein, attualmente in carcere. Saranno ascoltati anche i coniugi Clinton sulla lettera di Donald Trump, che è stata una lettera di Donald Trump a Epstein, che è stata pubblicata dal Wall Street Journal qualche giorno fa, dice: il legale delle vittime ce le hanno gli eredi. E Trump tenta disperatamente di far parlare d'altro, ma lo vedremo più tardi. E poi le cronache da Ibiza, la Guardia Civile su DJ Gozzi, cioè Michele Noschese, morto qualche giorno fa in circostanze oscure, è morto per l'uso continuo di droga, ha detto la Guardia Civile. Per gli investigatori nessun segno di violenza dall'autopsia, la famiglia chiede nuovi esami. Poi la strage di Brandizzo, quella del 30 agosto del 2023, quando una squadra di sei operai della Sigifer fu travolta da un treno merci. È caduta l'accusa più grave, dicevamo, per i cinque per i PM. Il caso dei cinque operai travolti dal treno non fu omicidio volontario, ma colposo. Indagate 24 persone. Mi pare che sia tutto. A proposito del Corriere della Sera, vabbè, c'è un fondamentale approfondimento su come Stefano Accorsi riesce a rimanere in forma alla sua età, ma insomma la possiamo, se non altro per invidia, possiamo passare oltre e andare sulle colonne di Repubblica. Anche Repubblica apre su Gaza, ma qui l'accento è posto sulle dichiarazioni di Macron. Parigi riconoscerà la Palestina, annuncio storico di Macron. È un premio al terrorismo per Netanyahu. La sfida della Francia, primo paese del G7. Hamas fa fallire i negoziati in Qatar, dichiara Witkoff, l'inviato di Trump in Costa Smeralda, che incontra i mediatori di Doha e degli Emirati. Una scommessa diplomatica ad alto rischio dell'Eliseo, il gesto è destinato ad avere conseguenze nei rapporti con gli alleati occidentali. Poi anche qua si passa da Gaza ai dazi, sui dazi Ursula von der Leyen fredda con la Cina per non bruciare il sì americano, approvate le controtariffe, ma a Bruxelles c'è ottimismo, l'accordo è a portata di mano, l'ultima parola spetta al presidente degli Stati Uniti, serve meno incertezza, dichiara la presidente della BCE Lagarde. Intanto Trump va a casa di Powell, lo caccerei per le spese, Trump sta cercando di tirare fuori una storia di eccessive spese di ristrutturazione della sede della Federal Reserve per tentare di mandare via Powell. Intanto però si dice fiducioso sul negoziato con l'Unione Europea. Vedremo di farcela. L'Unione vuole l'intesa disperatamente. E vabbè. Poi proseguiamo con Repubblica e rimaniamo però su Trump. Anche qui c'è molto spazio per il caso Epstein e sulla trattativa in carcere da Ghislaine, Ghislaine sarebbe Ghislaine Maxwell, come detto la socia di Epstein, per salvare il presidente. Il vice ministro della giustizia incontra la complice del miliardario per capire quali rivelazioni è pronta a fare sui nomi dei clienti. Offriamole un accordo, libertà in cambio dei suoi segreti. È il consiglio che l'ex avvocato di Trump, Alan Dershowitz, offre al suo passato, diciamo, datore di lavoro. L'errore del presidente, poi continua Dershowitz, è stato alimentare teorie oscure prima delle elezioni. Adesso i suoi sostenitori vogliono che sveli tutto. A proposito di sostenitori, la pagina successiva vede un'intervista al leggendario sciamano di Capitol Hill che rinnega il suo idolo. Trump è un impostore. Oggi ci sentiamo traditi, dice. Da Trump ce ne torniamo in Ucraina, notte di raid su Odessa, qui siamo a pagina 18, in fiamme il mercato simbolo della città. Questa è la risposta alla nostra offerta di cessate il fuoco, intanto riscrive la legge Zelensky sulle agenzie anticorruzione. Poi le brevi, abbiamo parlato delle persone che dall'Iran e dai paesi dell'Europa, dell'Asia centrale vengono rimpatriate in Afghanistan. Solo pochi giorni fa, arresti e torture sui rimpatriati, l'ONU contro i talebani. E ancora dalla Russia precipita un aereo al confine con la Cina, a bordo 48 persone. Si trattava di un aereo vecchissimo costruito nel 76. E restiamo in Asia, ma ce ne andiamo al confine fra Thailandia e Cambogia. Scontri Thailandia-Cambogia, prove di guerra alla frontiera, 12 i morti. La premier thailandese era stata sospesa per aver chiamato zio, quindi quasi un vezzeggiativo, un Sen, l'uomo forte di Phnom Penh. C'è un grosso conflitto in Thailandia fra la politica e i militari. I militari accusano il mondo della politica di essere troppo morbido e stanno sempre lì a mordere il freno. E questa, insomma, è la situazione, e c'è il timore che possa andare a esacerbarsi. Le politiche sui migranti in giro per il mondo: prima la Florida, dall'alligator Alcatraz a Miami, trasferiti detenuti italiani. Fernando Eduardo Artese e Cateno Mirabella Costa hanno lasciato la struttura per migranti in un'area infestata da alligatori e serpenti. Poi dalla Florida all'Albania, qui insomma le condizioni per fortuna sono tremende, ma non sono come quelle della Florida. Migranti in Albania, già spesi 75 milioni solo per 20 ospiti. Il rapporto di Action Aid e Unibari sul CPR di Jader: ogni posto costa 150.000 euro. E la strage di Brandizzo, escluso l'omicidio volontario, ipotesi di omicidio colposo, 24 gli indagati per la morte di 5 operai travolti di notte da un treno mentre lavoravano nel cantiere. Il provvedimento anche per due ex amministratori di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio. E va bene, mi sembra che sia tutto anche per quanto riguarda Repubblica. Nella sezione dell'economia, però, questa la troviamo anche altrove. C'è questo passaggio di mano del gruppo Carrefour che torna in Italia e tornerà a chiamarsi GS, come succedeva ormai tanti anni fa. Carrefour via dall'Italia, New Princess con un euro rilancia il marchio GS. Dopo la Plasmon continua la campagna di acquisizioni del gruppo Emiliano. La rete di distribuzione torna in mani italiane e sarà integrata con i marchi già in portafoglio, ma i sindacati chiedono garanzie sull'occupazione. Così la lettura di Repubblica, come sempre le cronache romane alla fine della rassegna stampa, lo ricordiamo. Passiamo alla Stampa, qui la Stampa di Torino che apre con l'Albania, quindi una scelta diciamo un po' originale nel contesto di questa mattina. Il salasso del CPR in Albania, leggiamo a pagina 2, spesi 114.000 euro al giorno. La Meloni chiede scusa, chiede la Schlein. L'analisi di Action Aid e Università di Bari, costosi, inumani e inutili, dati record sulla permanenza di 20 migranti poi liberati. Oggi ce ne sono 26. La maggioranza tace, il Viminale frena, è un attacco ideologico, prima costava di più. Poi dall'Albania la Stampa si trasferisce in Grecia, per la precisione nell'isola di Gavdos, che si trova a sud dell'isola di Creta, 150 miglia nautiche da Tobruk in Libia. La Lampedusa greca la definisce Eleonora Camilli, barchini abbandonati, salvagenti di fortuna. La spiaggia di Gavdos, 100 abitanti a sud di Creta, porta i segni degli sbarchi aumentati del 350%. È la nuova rotta dei disperati in fuga dalla Libia. Gli abitanti lasciano acqua per chi arriva, ma non siamo pronti a gestire tutto questo. Poi c'è Gaza, il naufragio dei negoziati, insomma non c'è, diciamo, non ci sono mezze parole per quanto riguarda la Stampa. Delegati USA via dal Qatar, rottura, il ministro Eliahu, Gaza sarà ebraica ma viene smentito. Londra e Parigi, riconosceremo la Palestina, Macron, Netanyahu, Macron, così premia il terrore. Questa la diciamo la sintesi della giornata. Molto critica la Stampa anche per quanto riguarda l'andamento degli incontri sui dazi. Bazooka a salve, lo definisce il corrispondente da Bruxelles. La risposta dell'Unione Europea ai dazi non spaventa Trump, rischia di essere un boomerang e nessun passo avanti nelle trattative con la Cina sullo squilibrio commerciale. Bruxelles è costretta a trovare un accordo con gli USA, l'export è troppo sbilanciato. Poi abbiamo le manifestazioni in Ucraina, che vengono raccontate ovviamente da Anna Zafesova. La vittoria della piazza e le manovre opache, Zelensky finisce nel mirino dell'intelligenza. Berlino farà una perizia giuridica sul DDL per assicurare l'autonomia delle procure speciali. Poi l'altra guerra di queste ore, quella in Oriente, la guerra d'Oriente, infatti la chiama Lorenzo Lamperti, scoppia il conflitto fra Thailandia e Cambogia, 12 morti fra gli scontri, la premier di Bangkok destituita per i toni ossequiosi con il leader nemico. Per il resto, diciamo, le questioni milanesi le abbiamo raccontate. E c'è un ricordo di Hulk Hogan, va detto, molto, molto corretto e anche molto interessante, che è firmato dal corrispondente da Washington, pagina 14. È morto a 71 anni per un infarto in Florida, l'icona trampiana e leggenda del wrestling. Aveva trasformato lo sport in uno show e combattuto sul ring con Rocky Balboa. Poi sempre spettacolo, ma qui declinato in maniera decisamente più drammatica, sulla rockstar Bertrand Cantat, Netflix riapre il caso, nuova inchiesta sulla rockstar che nel 2003 uccise Marie Trintignant. Le rivelazioni della serie TV gettano nuove ombre anche sul suicidio dell'ex moglie Cristina Radì. La storia, insomma, se la ricorderanno, immagini molte e molti. Il primo agosto del lontano 2003, Marie Trintignant, la figlia del grande attore Jean-Louis, muore per le conseguenze del pestaggio subito qualche notte prima per mano dell'allora compagno Bertrand Cantat, sotto l'effetto dell'alcol. Un anno dopo, lo stesso Cantà viene condannato a 8 anni, una pena molto lieve grazie anche alle dichiarazioni in aula della sua ex moglie Cristina Radì. La stessa Cristina Radì nel 2010 è stata trovata morta dal figlio dodicenne. Si era impiccata in casa mentre Cantà, uscito dal carcere e tornato a vivere con lei, dormiva al piano di sotto. E adesso l'uscita di questa, insomma, più che una serie, un documentario, in realtà con nuove rivelazioni sulla morte di Cristina e sulle violenze che avrebbe subito e che inducono gli inquirenti francesi a riaprire il caso. Allora, mi pare che sia tutto anche per la stampa. Chiudiamo però segnalando una lunghissima intervista a Sara Curtis, che per chi non segue il nuoto, diciamo la grandissima speranza del nuoto italiano, una fuoriclasse 18enne, e che però, diciamo, come tutte le atlete e gli atleti, e non solo gli atleti che hanno la pigmentazione, diciamo, eccessivamente tendente all'oscuro, ha avuto i suoi problemi sociali, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dei social media. Non accetto i social che fanno la morale perché mi dico mulatta, dice la Curtis. E ancora non vado negli Stati Uniti per lasciare l'Italia, insomma tutta una serie di dichiarazioni. Poi racconta la sua vita, che è uguale a quella delle tante ragazze e ragazzi, magari non atleti agonisti, ma che, insomma, abbiamo sentito, ascoltato nel corso degli ultimi mesi, degli ultimi anni. Più o meno tutte simili, e più o meno anche tutte simili le richieste. Allora, mi pare che anche con Sara Curtis possiamo chiudere la lettura della stampa di Carrefour, che diventerà GS, abbiamo detto. Passiamo adesso al manifesto. E consiglio veramente la lettura di tutta l'intervista della Curtis, anche dove, quando parla del concetto di perché definirsi mulatta e perché non lo ritiene assolutamente un dispregiativo. E quando bisogna cercare la saggezza nelle parole dei diciottenni. Allora, il manifesto, anche il manifesto apre su Gaza, però non solo sulle cronache, che poi arrivano dopo, sono quelle che abbiamo letto, ma sugli accordi possibili fra Italia e Israele in merito alla vendita di armi. L'incontro che svela le bugie del governo sulle forniture a Israele, scrive Sabato Angeri. Lo Stato Maggiore della Difesa convoca le aziende del settore disposte a vendere sistemi dual use alle forze armate di Tel Aviv. Nonostante le dichiarazioni di Meloni e Crosetto, gli scambi sono continuati anche dopo il 7 di ottobre. Poi anche qui si parla dei CPR in Albania, come altrove, ma si parla anche di Bari e di Gradisca. Rivolte a Bari, scabbia a Gradisca, scrive Michele Gambirasi, l'estate critica dei CPR. Nel centro friulano si sospetta un'epidemia. Ancora il Consiglio di Stato smonta gli indennizzi ai balneari, come abbiamo letto in prima pagina, dopo la Commissione dell'Unione, dopo la Commissione Europea. Anche Palazzo Spada, sede appunto del Consiglio di Stato, punta il dito sui piani di Salvini. Il decreto, se approvato, verrebbe disapplicato dai tribunali, quindi sostanzialmente è stato cancellato. Poi Emanuele Giordana parla di Cambogia e Thailandia e ricorda giustamente: riparte una guerra che non finisce mai. Caccia thailandesi contro mortai cambogiani al confine conteso, già 10 morti. Tra quei templi si combatte un conflitto fra famiglie. Gli Hun di Phnom Penh e i Shinawatra di Bangkok dominano la politica dei due paesi e il nazionalismo muscolare è l'arma a cui fanno ricorso quando sono in difficoltà, e adesso lo sono. Poi poi l'Ucraina. Il copione di guerra del Cremlino si abbatte su Odessa, colpito il mercato patrimonio dell'UNESCO, ma il vero obiettivo russo è il porto. Intanto l'unico risultato dei fallimentari colloqui di Istanbul è un grosso scambio di prigionieri in vista. Sempre la Russia, ma stavolta andiamo nel Sahel. I militari russi sempre più coinvolti nella guerra allo Stato Islamico africano. Nel Sahel gli Africa Corps in campo, ma preoccupa l'escalation di attacchi, e il Mali riallaccia i rapporti con gli Stati Uniti d'America, rapporti che si erano congelati. Allora, anche sul Manifesto direi che possiamo chiudere qui. L'ultima pagina però la segnaliamo, si intitola Alleanza psichedelica, la firma Letizia Renzini. Da Denver a Chieti, qualcosa si muove sul tema della psichedelia in ambito terapeutico. La sfida è scongiurare il business farmaceutico e usare la coscienza espansa come pratica etica e politica. 9:26, minuti primi, ultimo intermezzo musicale per noi, poi passiamo alle testate nazionali che ci mancano e infine alle cronache romane. Allora, 9:30 in punto, dopo il manifesto, andiamo a vedere Avvenire, diciamo, le grandi questioni dell'oggi. Le abbiamo già tutte più o meno raccontate altrove. Sicuramente su Avvenire però c'è da segnalare due pagine dedicate alla schiavitù e in particolar modo allo sfruttamento dei minori. Nel mondo, scrive Avvenire, ci sono 12 milioni di baby schiavi e cresce il reclutamento su internet. A livello globale, America Centrale e Caraibi sono le regioni con la più alta incidenza di vittime, seguite dall'Africa subsahariana. In Italia nel 2024 si sono registrati 137 casi di minori su 2853, tra questi anche due undicenni. Il 30 luglio è la giornata internazionale contro la tratta. Il rapporto annuale di Save the Children indica che in 3 anni il fenomeno è cresciuto del 31%, quasi 9 milioni poi i minori intrappolati in matrimoni forzati. Ci sono anche i dati sulle richieste d'asilo o viaggi pericolosi, giù le richieste d'asilo, le domande nell'Unione Europea sono crollate del 23% e c'è chi, come la ricercatrice Susan Fratz, che parla esplicitamente di imbarcazioni lasciate andare alla deriva. Nel frattempo mancano i soldi per la gestione dei minori non accompagnati, e questo è un altro problema enorme. Il Viminale informa che il fondo MSNA non è in grado di soddisfare tutte le richieste di rimborsi. Insomma, una situazione davvero molto molto difficile, spesso carsicamente affrontata dai media. Altre cose da segnalare per Avvenire, sicuramente nella pagina degli esteri, fra i vari conflitti in corso che abbiamo detto, da Gaza all'Ucraina, passando per la Thailandia e la Cambogia, Avvenire ricorda anche quello che succede in Congo, nuove violenze nel Ituri e nel Kivu, scontri fra opposte milizie, nell'attacco a una chiesa uccise 3 persone, altri 21 morti negli assalti a 2 villaggi vicini. Così la lettura di Avvenire. Per quanto riguarda il dubbio di oggi, io c'è da segnalare sicuramente l'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense, che è andato a Re Bibbia portando in dono ventilatori e giocattoli per i bambini. Insomma, non è molto, ma quantomeno un modo per tentare di sollevare l'attenzione sulle sorti della popolazione carceraria italiana. Lo ricordiamo, 2747 donne e 62728 detenuti uomini, numeri che sono assolutamente spaventosi. E poi non si può non segnalare l'articolo di Damiano Aliprandi sui cosiddetti internati. Quei 300 internati, scrive Aliprandi, è il limbo penale delle case lavoro. Tra i 43 suicidi avvenuti dall'inizio dell'anno dietro le sbarre, scrive Aliprandi, ce n'è uno che merita particolare attenzione. È quello di un uomo di 40 anni morto il 6 luglio scorso nella casa lavoro di Vasto. Non un detenuto nel senso stretto del termine, ma un internato. La differenza non è di poco conto. Parliamo di una delle circa 300 persone in Italia che, pur avendo già scontato la loro pena, non hanno riacquistato la libertà. usciti dalla condanna entrano nel limbo dell'internamento, una misura di sicurezza detentiva teoricamente pensata per contenere la cosiddetta pericolosità sociale, ma che nella pratica rischia di diventare detenzione infinita senza colpa e fine certa. L'internato per definizione non sta scontando una pena, ha già pagato il suo debito con la giustizia, ma viene ritenuto pericoloso, spesso sulla base di valutazioni discutibili e opache, e per questo viene trattenuto in una delle strutture previste dalla legge, le colonie agricole e le case di lavoro. Due sigle che evocano un passato di fascista memoria e che oggi invece continuano ad esistere nell'ordinamento penitenziario italiano, regolato dal vetusto articolo 215 del codice penale. Sulla carta, colonie e case di lavoro dovrebbero garantire attività lavorative differenziate nei campi nel primo caso e in contesti artigianali o industriali nel secondo. In teoria, insomma, dovrebbero offrire un'occasione di reinserimento sociale, ma la realtà è ben diversa. Le case di lavoro come quella di Vasto assomigliano in tutto e per tutto a normali sezioni carcerarie, solo che il reato è già stato scontato e, come nelle sezioni carcerarie ordinarie, il lavoro continua a latitare. In molte di queste strutture le attività lavorative sono nulle o marginali, trasformando quello che dovrebbe essere uno strumento di rieducazione in un contenitore punitivo. Il paradosso è evidente, si continua a restare chiusi in cella senza programmi, lavoro e prospettive, la misura di sicurezza si svuota del suo senso originario e diventa pura afflizione, una detenzione travestita. In soldoni, si resta dentro per un'etichetta, delinquente abituale, professionale o per tendenza, che può bastare a prolungare l'internamento di 6 mesi in 6 mesi fino a farlo diventare una prigione perpetua senza condanna. A mettere nero su bianco quello che in molti nel mondo penitenziario sospettano da anni è stata la Società della Ragione, con una ricerca approfondita sulle 9 case di lavoro e colonie agricole ancora operative in Italia. Il lavoro, curato da Giulia Melani, Katia Poneti e Grazia Zuffa, è sostenuto dalla Chiesa Valdese, è stato presentato lo scorso anno ad Alba in un incontro pubblico promosso dal garante piemontese dei diritti dei detenuti Bruno Mellano. Il titolo scelto per la pubblicazione è già di per sé una presa di posizione, un ossimoro da cancellare, perché di questo si tratta, un paradosso giuridico e istituzionale che resiste per inerzia lontano dai riflettori. Il dato ancora più inquietante che emerge dallo studio, saltiamo un po' perché l'articolo è lungo, è che queste case di lavoro non sono altro che ex manicomi. A Barcellona, Pozzo di Gotto e ad Aversa si trovano dentro i locali degli ex OPG, vecchi manicomi giudiziari dismessi. La sola struttura autonoma è quella di Castelfranco Emilia, che però in passato era già un carcere a custodia attenuata. Nessun nuovo luogo, nessun approccio diverso, solo un riciclo edilizio di spazi detentivi buoni per ogni uso. Chi termina di scontare la pena in regime di 41 bis, continua l'articolo, non può tornare, non tornare in libertà, ma restare internato in una casa di lavoro, sempre sottoposta alle stesse restrizioni del carcere duro. Una situazione paradossale già finita all'attenzione della Corte Costituzionale, che il 21 ottobre 2021 ha respinto le censure sollevate dalla Cassazione. E in pratica il regime detentivo speciale vanifica qualunque obiettivo teorico della casa di lavoro, che per legge dovrebbe prevedere lo svolgimento di attività lavorative finalizzate al reinserimento, ma questo non succede. Per la Consulta, però, l'applicazione del carcere duro anche in ambito di massima sicurezza è legittima. Gli internati restano esclusi sia dalla semilibertà sia dalle licenze sperimentali e non possono uscire dalla struttura. I giudici costituzionali hanno però aggiunto che almeno sul piano interno devono essere garantiti, bontà loro, momenti di socialità e la possibilità di accedere ad attività lavorative. Dichiarazione che, vista la realtà concreta delle case di lavoro, suona più come una clausola di stile che come una reale garanzia. Così l'articolo di Damiano Aliprandi sul Dubbio e sul limbo degli internati e delle case lavoro. Chiudiamo, come detto, con le cronache romane. Apriamo con le cronache romane del Corriere della Sera, che sono tutte incentrate sul virus West Nile. 21 i contagiati, il Lazio è la regione più colpita d'Italia. 12 nuovi positivi nel litorale e nell'entroterra pontino. 2 pazienti in gravi condizioni. Gli anziani hanno paura, c'è carenza di medici e si impenna la vendita degli spray antizanzare. C'è anche un'intervista al commissario straordinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, Stefano Palomba, che dichiara: quella è un'area giusta, quella è un'area con l'habitat giusto per gli insetti. Beh, un ex palude, diciamo, più giusto di così, quell'habitat non ne troveremmo alcuno. Poi abbiamo la nostra città con il progetto per gli ex mercati generali all'Ostiense. Studentato, piazze verde, si all'opera da 380 milioni, ma l'opposizione protesta. Passa il progetto, 2056 posti letto. Poi abbiamo, abbastanza preoccupante, da Piazza Vittorio, incendio all'Esquilino, distrutto il chiosco nei giardini Calipari, gli hanno dato fuoco, il cinema dà fastidio, dicono i residenti. L'ipotesi, una ritorsione per i recenti controlli antidroga. Mi pare che non ci sia altro. Vabbè, c'è lo sport, possiamo andare oltre. E per quanto riguarda la cronaca romana di Repubblica e del Corriere, veniamo alla cronaca romana di Repubblica invece, che oggi è un po' difficile da sfogliare, ma ce la faremo lo stesso. Allora, cronaca nera invece per Repubblica: le notti violenti dell'Eur, cacciato dalla discoteca, torna e spara al buttafuori. La lite a Fiesta e poi la vendetta. Non hai capito? Sono di Ostia, da Spazio 900 a Roma 26, un anno di inchieste e chiusure. Le regole sulla sicurezza proposte dai locali al questore prevedevano telecamere e DASPO, ma non sono mai entrate in vigore. Ancora Piazza Vittorio, rogo al chiosco, nei video spunta un uomo, non so se riusciremo a riaprire, ma il cinema resta. E poi anche qui c'è l'allarme per il West Nile, altri 12 contagi, e sempre dall'Esquilino è scontro sui nuovi uffici della zecca. Il sindaco Gualtieri chiede un confronto sull'edificio di via Principe Umberto. Nel primo progetto era un polo con musei e laboratori, adesso invece sembra che il MEF, che è proprietario dell'edificio, appunto dell'ex zecca, abbia operato tutta una serie di cambiamenti al progetto iniziale, che vanno in direzione soprattutto della commercializzazione degli spazi. Bene, le 9:43, minuti primi, con le cronache romane possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani, come sempre intorno alle ore 9, dal momento che è sabato. Breve intermezzo musicale